State ascoltando SBS Italian.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, dalla quale questa mattina parliamo dell'ultima svolta nella lotta contro il Covid-19, che non ci arriva dall'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia o da un approccio radicalmente nuovo, bensì da un vaccino, il Corbevax, che si conosce da circa 40 anni e che sarebbe del tutto privo di brevetto. Sì, avete capito bene, questo significa proprio che qualsiasi produttore di farmaci può utilizzare liberamente la ricetta e produrre il vaccino, senza nessun pagamento, senza nessun accordo di licenza. La ricetta è stata messa a punto da un team di ricercatori negli Stati Uniti, precisamente nel Centro per lo Sviluppo dei Vaccini del Texas Children's Hospital, di cui fa parte anche una dottoressa di origini italiane, la microbiologa Maria Bottazzi. Noi abbiamo il piacere di averla con noi in collegamento questa mattina. Buonasera dottoressa e grazie per aver accettato il nostro invito.
Salve Elisabetta, è sempre un piacere e buongiorno per voi, buonasera per me.
Allora, dottoressa Bottazzi, ci può raccontare la storia di questo vaccino che ho letto in qualche forma era già pronto nel 2016, ancora prima che il Covid esistesse?
Prima di tutto devo dire che questo concetto che lei ha parlato di fare vaccini senza brevetti veramente viene da più di 20 anni del nostro centro di sviluppo, perché noi sempre siamo stati interessati in sviluppare vaccini per malattie trascurate che eventualmente devono essere usate in popolazioni che sono povere e ovviamente hanno bisogno non solo che siano prodotti a basso costo, ma anche con la aspirazione che siano prodotti e sviluppati nei paesi dove c'è bisogno queste malattie. E devo dire che più o meno nel 2011, quando già avevamo visto che questi coronavirus, SARS, MERS, non erano di un grosso interesse perché non c'erano più quelle emergenze, noi le abbiamo un po' adottate come malattie trascurate, e abbiamo deciso di cercare di sviluppare di nuovo in caso, perché sapevamo che era molto possibile che ci fosse un'altra pandemia o ovviamente un'epidemia con questi coronavirus. Abbiamo fatto questi sviluppi usando queste tecnologie di proteine recombinanti per il SARS e per il MERS, e quando nel 2016 veramente lì proprio nessuno ne aveva voglia più di fare delle inversioni o di dare dei fondi per questi progetti, però noi abbiamo continuato un po' così sotto il tavolo, no? Con fondi locali del nostro istituto, e nel 2020 abbiamo detto tutto il processo che abbiamo usato per SARS e MERS è applicabile a sviluppare lo stesso concetto per il SARS-2, e magicamente, come sono virus veramente relativamente simili, abbiamo avuto successo, per dirlo così, di riprodurre la ingegneria genetica che abbiamo fatto con questi prototipi.
Ad esempio, in Australia è stato recentemente approvato il vaccino Novavax, anch'esso come Corbevax è basato su tecnologie, come diceva lei, tradizionali. Corbevax funziona probabilmente in modo simile, ma voglio capire come funziona questo vaccino.
Sì, beh, prima anzitutto è vero, il vaccino di Novavax è una proteina recombinante, però è una particola di una proteina recombinante. È un processo un po' più complesso di fare proteine che chiamiamo monomeriche, simile come per esempio il vaccino dell'epatite B, che non sono particole. Per esempio il vaccino del papillomavirus è una particola, però il vaccino di epatite B non è una particola. Allora il processo è un po' diverso, forse un po' più convenzionale, ancora più convenzionale che quello usato dal Novavax, però alla fine sono proteine, che è veramente quello che il nostro corpo ha bisogno di vedere e processare, perché la proteina è una mimica di una proteina naturale che ovviamente produce il virus, no? In questo caso tutti hanno sviluppato vaccini contro questa proteina spiga, no? questo spike, sia il spike completo, pezzettino di un spike. Noi per esempio abbiamo scelto specificamente il pezzo dentro del spike che è giusto dove si une col recettore nelle nostre cellule. In inglese si chiama il receptor binding domain. E allora queste proteine si processano nel nostro corpo e si presentano al nostro sistema immunologico.
Per vedere se ho capito in parole semplici, i vaccini prodotti da Pfizer, Moderna, quelli che sono stati chiamati gli mRNA, forniscono istruzioni al nostro organismo per produrre questa proteina, invece il Corvevax la fornisce. Quindi voi con il vaccino date al nostro organismo proprio la proteina di cui ha bisogno, è corretto?
Corretto, e lo facciamo in un modo che la produzione di questa proteina, che è considerata sintetica, è con un sistema di produzione in lievito, più o meno come si fa le fermentazioni della birra, no? Solo che invece di fermentare per produrre alcol, noi fermentiamo il lievito per produrre una proteina. E allora è anche un po' è vegana praticamente, no? E non ha nessun residuo di prodotti animali o prodotti di cellule umane, per esempio. E anche il fatto, come ha detto lei, che non ha bisogno che il nostro corpo faccia tutti questi processi, ma il processo è già più vicino a quello che deve veramente fare per far vedere questa proteina, questa mimica della proteina. E allora il nostro corpo pensa che sta vedendo un pezzo di un virus, conosce che non è ovviamente una cosa che è del nostro proprio corpo, e allora attiva questo sistema immunologico, produce anticorpi, produce cellule. Dell'ambito cellulare, no? Delle citochine e altri componenti del sistema immunologico.
Lei prima ci ha raccontato che a questi vaccini voi state lavorando da molto tempo e questo è interessante ed è utile che arrivi all'orecchio anche delle persone che erano preoccupate perché il Covid è esploso e quando sono usciti i vaccini si aveva un po' il timore che ai vaccini ci aveste lavorato poco. Invece lei ci ha smentito questa fake news e ci ha dato questa rassicurante notizia. La mia domanda però è se, come ci stava raccontando, il vaccino era già pronto in qualche modo, anche mesi prima rispetto agli altri. Allora, come mai si è dovuto attendere tutto questo tempo per la sua commercializzazione, quando invece gli altri vaccini che sono brevettati sono arrivati sul mercato molto prima?
È una domanda molto interessante che forse non potrei veramente rispondere perché è un fatto che tutti pensavano che c'era bisogno di una tecnologia abbastanza rapida, no? Rapida da produrre anche, che in effetti questi ARN messaggeri e questi vettori virali forse hanno al principio della produzione sono più rapidi. Però, come lei vede, non si possono fare gli scalamenti per fare miliardi di vaccini, perché sono, come dice lei, relativamente più nuovi, non ci sono le fabbriche costruite, non c'erano anche, i componenti sono un po' più cari e alla fine, siamo riusciti a produrli in grandi quantità, per non quantità sufficienti. E non anche con costi che possano anche facilitare i paesi che ovviamente non hanno i soldi per comprarli, anche se molti sono stati via donazioni, però come lei vede, con tutto il fatto che abbiamo avuto donazioni, che abbiamo avuto aiuto, ce n'è ancora quasi 3 miliardi di persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, no? Allora la verità è che penso che pensavano forse che si potrebbe controllare la pandemia, allora era più facile invertire i soldi, baccate di soldi, in queste tecnologie e ci hanno lasciato un po', indietro e quando ovviamente hanno visto che era già un po' fuori controllo, hanno cominciato forse a pensare dobbiamo avere anche altre soluzioni, però alla fine, non abbiamo avuto il supporto finanziario, c'era già questa idea che questi altri vaccini dovevano ovviamente avanzare e il fatto che sono tutti anche sviluppati per queste grosse multinazionali, noi veramente quello che volevamo anche fare è fare un po' questa che chiamiamo descolonizzazione, no? Che veramente non è che diamo la tecnologia da una multinazionale a una compagnia di un paese come la India, per esempio come ha fatto AstraZeneca, no? Che loro hanno ovviamente dato il processo a varie istituzioni. Noi quello che volevamo è che se convertisse veramente un prodotto indigeno, un prodotto che dalla nostra creatività lo potessero sviluppare localmente e convertirsi in un prodotto locale. Per esempio, Corbevax, che lei menziona, viene della nostra tecnologia, però Corbevax è dell'India, non è nostro, è dell'India, no? È della compagnia Biological, è nell'India e poi ovviamente loro hanno deciso che, come noi, che l'aspirazione loro era mantenerlo un vaccino per accesso globale, a prezzi modici, lavorando con il governo indiano e adesso stanno anche lavorando con altri governi e altre istituzioni per farlo veramente arrivare a essere un prodotto globale.
Quindi, se ho capito bene, una volta che un paese riceve la vostra ricetta, lo può produrre, assegnare poi un nome del paese stesso, come è stato il caso dell'India.
Esatto, adesso per esempio noi anche abbiamo una collaborazione con Indonesia. E loro, quando arriveranno al punto che gli daranno un nome, si chiamerà qualcos'altro, non si chiamerà Corbevax, però viene della stessa tecnologia, delle stesse nostre pubblicazioni, e però il fatto che è scienza aperta, però ci hanno anche invitato a noi a partecipare nel loro processo. Allora, come ci invitano? Ci invitano perché dicono: è vero, noi possiamo leggere i vostri paper e cercare di rifarlo da zero. Però voi avete già importanti conoscimenti, abbiamo tutte le cellule che chiamiamo noi queste cellule di lievito già pronte e abbiamo anche tutta la documentazione, tutte le analisi che utilizziamo. Allora per quello che dicono sì, è vero che è aperto e possiamo farlo da soli, però veramente ci conviene farlo con voi e per quello facciamo queste licenze non esclusive, che ci permettono allora contribuire e co-sviluppare il processo con loro. Però con la clausola che sempre alla fine, una volta che noi abbiamo fatto queste trasferenze, il vaccino è loro, non è nostro.
Io vi ricordo che stiamo parlando con Maria Bottazzi, microbiologa presso il Centro per lo Sviluppo dei Vaccini del Texas Children's Hospital, che insieme al suo team ha creato la ricetta per un vaccino contro il Covid privo di qualsiasi brevetto e che verrà distribuito nei paesi con maggiori necessità. Chi vi ha aiutato a finanziare i vostri studi in questi mesi, in questi anni?
Sì, molto interessante perché veramente abbiamo anche avuto un aiuto un po' diversificato, diciamolo così, no? Da gente come tu e io che generosamente hanno deciso di darci $1, $5, $10, no? Ovviamente qualunque persona che ci contattava e diceva come posso aiutarvi, posso mandarvi dei soldi, ovviamente un po' crowdfunding, diciamolo così, però crowdfunding, no? Facilmente sui $100.000 li abbiamo ricevuto, no? In questi quasi 2 anni, no? Poi organizzazioni proprio che veramente mai avevano forse fatto una donazione nell'area di ricerca di salute, per esempio una compagnia produttora del vodka qui nel Texas che si chiama Tito's Vodka. Loro erano molto interessati in aiutare, non solo aiutare gli Stati Uniti, lo Stato, la città, però vedendo anche come potessero loro aiutare anche i paesi che ne avrebbero bisogno, allora loro ci hanno dato una donazione. E poi fondazioni, no? Fondazioni private, pubbliche, un po' di tutto, la verità. Fondazioni che danno soldi per ricerca e lo facciamo come se fosse un grant. Ma altri veramente filantropia pura, no? Dove veramente dicono qui ti regaliamo questi soldi e vogliamo che voi li utilizzate di una maniera flessibile e non ci sono problemi che se voi dovete cambiare strategie o cambiare di processi. Allora, molto, molto interessante perché penso che in questi tempi si è visto come la filantropia è necessaria, no? C'è gente che veramente vuol fare del bene e non è facile scegliere cosa dare i loro soldi, no? Allora siamo stati molto privilegiati di poter aver ricevuto sufficiente per poter aiutarci, no? E poi l'altra cosa un po' diversa è che noi, per esempio, i nostri partner, come queste compagnie di fabbrica, di fabbricazione, noi non chiediamo che loro ci paghino a noi, no? Allora, loro devono cercare i loro soldi per fare i loro processi, noi cerchiamo i nostri soldi per fare la nostra parte. Allora è una, come dire, una responsabilità, come si dice in italiano, compartita, che
Condivisa.
condivisa, esatto, è una responsabilità condivisa che poi allora permette anche non dover trasferire quei soldi o quelle quantità al consumer, no? Al costo del prodotto, no? Allora, tutti i soldi che noi abbiamo ricevuto per fare il processo non entra dentro del costo finale del prodotto, allora si mantiene così anche che non sia un prodotto caro.
Maria Elena, una provocazione, proprio perché ha parlato di soldi, però ha mai calcolato quanti soldi ha perso scegliendo di non brevettare il suo vaccino?
Noi non pensiamo in quella maniera, infatti noi pensiamo all'opposto, no? Il fatto che già è una specie di filosofia mia personale da quando stavo studiando, no? Quando uno entra in questa area di ricerca nella medicina tropicale, di microbiologia, è sempre, sono carriere che definitivamente non è da fare soldi, no? E lavorando nell'ambito accademico anche meno, no? Perché uno vuole farlo veramente per avanzare la parte della scienza. E per noi allora non è mai passato nella nostra testa le cose che perdiamo, infatti che stiamo guadagnando è enorme. Noi non avevamo mai pensato di fare miliardi di niente, no? E sapere adesso che Biological sta producendo 100 milioni di dosi di vaccini al mese, quando mai avevamo noi sognato che veramente potevamo fare che una dei nostri vaccini arrivassero a quel livello, no? Ovviamente abbiamo mezza dozzina di programmi di sviluppo, tutti a diversi livelli, ma
Ecco,
con una
scusi se la
spirale.
interrompo, per
Sì.
capire a quali paesi è già arrivata la vostra ricetta, quindi il vostro vaccino?
Allora, la ricetta è stata già compartita con Indonesia, con Bangladesh, con l'India, con un gruppo che sta lavorando in Africa, in Botswana e in Sudafrica. E ovviamente stiamo adesso in comunicazione con altre organizzazioni, però in principio c'è l'interesse in Argentina, in Messico, in Vietnam, in Thailandia. Tutti i posti veramente dove sappiamo che c'è uno, la capacità di produrre vaccini usando i lieviti o che sono interessati in imparare a come fare queste produzioni di queste tecnologie, perché come lei sa anche abbiamo scoperto che non c'è un ecosistema di produzione dei vaccini globale che veramente regionalmente può permettere questa autosufficienza, no? Molti paesi sempre stanno ad aspettare che qualcuno venga a venderli o a donare questi tipi di prodotti, specialmente quando c'è una emergenza.
E il vostro vaccino ha anche un altro grande vantaggio che è quello della conservazione in caso un paese non possa produrlo, perché ci saranno purtroppo dei posti che non riescono ad avere, chiamiamoli gli ingredienti, no? Visto che abbiamo parlato di ricetta per produrre il vaccino, ho letto che viene conservato a una temperatura standard, chiamiamola.
Esatto, allora è refrigerazione, più o meno è la stessa maniera come si può mantenere i vaccini pediatrici e non solo il fatto che sono temperature standard, però sappiamo che questi tipi di prodotti possono rimanere a quelle temperature standard per molto lungo tempo. Allora non c'è questo pericolo che si fa la produzione, si mantiene a temperatura del frigorifero, però si deve usare in 2 o 3 mesi perché poi si deve rifare il prodotto, no? Questi prodotti possono mantenersi di buona qualità e funzionali per anni, no? Allora, per esempio, è anche un'altra ragione, perché se oggi abbiamo questa emergenza e oggi ovviamente dobbiamo usare questo vaccino adesso, però fa conto che adesso avremo questi vaccini Covid-19 nel frigo, quelli che rimarranno, e domani viene un altro coronavirus che anche se non è perfetto, possibilmente questo vaccino possa usarsi come una soluzione rapida, perché sono già provati e sperimentati, ovviamente possono anche fare delle protezioni, anche se non sono perfette, però della protezione che può aiutare a veramente a fermare un'altra epidemia, no? Mentre uno può investigare se si va, deve fare un nuovo vaccino. E qui viene questa anche nostra aspirazione, perché adesso cosa stiamo facendo? Noi stiamo adesso anche lavorando in sviluppare vaccini che possano essere considerati universali, no? Vaccini di coronavirus universali che possano essere già se, per esempio, multivalenti, per esempio mischiando un vaccino del SARS con il SARS-2 originale col SARS-2 di una variante Delta. Si possono fare queste strategie per tenerle lì già pronte in
E
caso ce ne sia bisogno nel futuro.
questo potrebbe anche essere utile per nuove varianti?
È possibile, no? Stiamo vedendo che c'è sempre un benefit, no? Un beneficio di un vaccino, anche se è stato costruito con il codice del virus originale, vediamo che c'è sempre una protezione, no? E anche se non sono protezioni 100%, perché come lei sa, niente è 100%, però riduce queste possibilità di malattia severa, riduce ovviamente la possibilità di malattia che può far morire una persona. Il fatto è che più tecnologie, più vaccini abbiamo già pronti, che possiamo poi avere un po' più di tempo di sviluppare cose più innovative, però alla fine possiamo controllare, come si controlla con ovviamente altre metodologie farmaceutiche o anche non farmaceutiche, come l'uso di distanziamento, delle mascherine, no?
Certo.
Tutto è complementario, no? Tutto è complementario. Non è che uno è l'unico, una soluzione magica, no? Che verrà a soluzionare un problema come abbiamo visto.
Io in conclusione so che è molto impegnata, quindi abbiamo pochissimo tempo. Sono curiosa di farle un'ultima domanda personale. Io so che lei è nata in Italia, poi ha vissuto in America centrale, ora negli Stati Uniti. Forse questo suo essere un po' migrante l'ha aiutata anche nel costruire questa sensibilità che ci vuole per scegliere di produrre un vaccino, come abbiamo detto prima, senza brevetto, no?
Un po' ha ragione, no? Questo concetto della intelligenza culturale, no? Il fatto che ovviamente sono cresciuta in Honduras, però con famiglia di origine italiana, allora con le radici europee, vivendo ovviamente in un paese latinoamericano e poi avere il beneficio di imparare anche in paesi come Stati Uniti, però tutto si mette nel contesto, no? E io penso che quello che a me ha aiutato è che non mi sono mai disconnected, che sono sempre stata con un piede in Italia, un piede in Honduras, un piede, se avessi tre piedi, un piede un po' da tutte le parti, no? Sempre non dimenticandomi di dove sono e anche imparando un po' come funziona il sistema certamente sanitario, come funziona la ricerca in tutti questi paesi.
Maria Elena, come ha reagito quando l'onorevole Lizzie Fletcher ha avanzato la sua candidatura per il premio Nobel?
Al principio un po' scioccata, no? Anche con Peter, no? Perché normalmente noi facciamo conversazioni con i nostri rappresentanti, allora non era una richiesta che non era comune quando la congressista ci ha richiesto una chiamata Zoom, e noi sempre rispondiamo il più presto possibile, perché normalmente quando loro hanno bisogno è perché vogliono sapere la nostra parte scientifica, no? Allora noi aspettavamo una conversazione di cosa pensate, di cosa sta succedendo sul Omicron, no? Una cosa un po' così generale, e poi quando ci ha dato la notizia eravamo un po', cosa ha detto? Scusa, un po' scioccati. Però poi è venuto certamente il ringraziamento a un certo punto, che valida un po' la filosofia non solo personale ma del nostro equip, e poi a un certo punto adesso è un po' la responsabilità, no? Della visibilità che ci sta dando quest'annunzio, e veramente cercare di continuare a essere un po' fare trasformare un po' la nostra filosofia e trasferirla alla generazione giovane, no? Perché che siete voi veramente quelli che diventeranno i leader del futuro.
Siamo veramente d'accordo, speriamo che la vostra filosofia possa essere rimbalzare ovunque, in diverse parti del globo. Maria Elena, grazie mille per essere stata con noi questa mattina, davvero complimenti per il vostro lavoro, a lei e a tutto il team e una buona serata.
Grazie Elisabetta.